La Grecia è sull'orlo del baratro, rischia di trascinare con sé nel disastro economico altri paesi europei e forse la stessa moneta unica. Sulle cause, le conseguenze, la portata di questa crisi, i possibili rimedi si confrontano e si scontrano in questi mesi politici ed economisti. Oltre alle analisi degli esperti, è però interessante anche cercare di capire come la gente in Grecia vive questa situazione, come l'affronta, con quali aspettative, chi poi è chiamato a fare i sacrifici per cercare di rimettere in piedi la baracca. Ed è quello che vogliamo fare con Gilda Ligunis, corrispondente da Atene, di Osservatorio Balcani e Caucaso e collaboratrice del Foglio. Buongiorno Gilda.
Buongiorno.
Allora, io partirei proprio da qui, se tu sei d'accordo, cioè proprio per cercare di capire quali sono i sentimenti prevalenti tra la gente in queste settimane, in questi mesi, quali sono gli umori che si respirano in Grecia.
Ma naturalmente c'è una rabbia, dolore, rassegnazione. Poi i sondaggi naturalmente fatti da diverse agenzie si accavallano in questi giorni. Comunque una cosa è abbastanza unanime, che nonostante il premier socialista Papandreou si accinga domani ad annunciare un ennesimo pacchetto di anticrisi lacrime e sangue, cioè con una riduzione del 30% di stipendi e pensioni, nonostante questo 45 greci su 100 ritengono Papandreou il miglior primo ministro possibile per portare la Grecia fuori da questa crisi. E il PASOK, ossia il Partito Socialista, che ha stravinto le elezioni dello scorso ottobre, continua a guidare con un distacco di 10 punti la scena politica rispetto appunto ai conservatori che hanno perso le elezioni. Quindi diciamo che la gente continua a sostenere questo governo che ha chiesto l'aiuto al Fondo Monetario Internazionale, all'Unione Europea, e secondo l'ultimo sondaggio fresco di giornata 6 greci su 10 ritengono inevitabile il fatto che Papandreou abbia chiesto questo aiuto, anche se 7 greci su 10 hanno diciamo delle perplessità proprio sul Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale per i greci significa sostanzialmente Stati Uniti, e il rapporto, diciamo, gli Stati Uniti per molti greci diciamo scatta subito la memoria degli anni della dittatura in cui gli americani erano considerati, diciamo, responsabili di aver portato appunto
i colonnelli al potere. Quindi insomma, da una parte ci si rende conto che gli aiuti internazionali, i prestiti sono indispensabili, dall'altra la maggioranza della gente preferirebbe che la cosa fosse all'interno dell'Europa, insomma, che fosse...
Sì, anche se tutti i tentennamenti, soprattutto da parte tedesca, che hanno poi scatenato le speculazioni note, le speculazioni diciamo finanziarie internazionali note, sono mal viste, c'è un boicottaggio in corso dei prodotti tedeschi, quindi...
Ed è avvertibile questo boicottaggio, è reale?
Sì, non siamo ancora a livelli, cioè non vanno a spaccare i negozi oppure la Deutsche Bahn, diciamo le filiali della Deutsche Bahn, però insomma... I tedeschi in questo momento non sono particolarmente amati, però c'è una cosa interessante,
sì,
che il 7 greci su 10 pensano, cioè sono consapevoli del fatto che la Grecia è arrivata a questo punto non tanto, non solo per le speculazioni, cioè sempre dare la colpa agli altri, ma per il fatto che la propria economia è stata mal gestita. E uno dei grandi motivi è stato il clientelismo, cioè assunzioni a go-go fatte da tutti i governi di Grecia e di sinistra che si sono susseguiti negli ultimi 30 anni.
Ecco, questo è un aspetto interessante. Ti volevo proprio fare una domanda su questo, perché sicuramente, chiaramente ci sono, vabbè, ci sono stati i bilanci truccati, possiamo dire così, ci sono delle responsabilità politiche, però una delle cose che abbiamo letto in queste settimane, in questi mesi, rispetto alla Grecia, è anche proprio una situazione interna endemica, potremmo dire, la corruzione piuttosto diffusa, sia ad alti livelli, quindi tangenti, ma anche proprio a livello spicciolo, e una grande diffusione dell'economia sommersa, dell'economia in nero. Quindi tu ci stai dicendo c'è anche una certa consapevolezza che una parte di responsabilità è anche dei cittadini, cioè...
Sì, del fatto, cioè in Grecia è noto che ogni cambio di governo si porta dietro una serie di assunzioni, no? Cioè un voto di scambio, no? E quindi, e questo indifferentemente sia ai conservatori sia ai socialisti l'hanno sempre fatto, portando, tanto per darti una cifra, i dipendenti pubblici in Grecia sono 800.000. Siamo in un paese di circa 10 milioni di abitanti, quindi...
Circa un decimo della popolazione...
Sì, calcoliamo poi la popolazione attiva, sì, in età di lavoro, certo. 800.000 dipendenti
ancora di
pubblici
più.
Sono un'enormità.
Certo.
Cioè, c'è un... l'amministrazione pubblica è elefantiaca, ipergonfiata, è tutto per assunzioni partitiche. E quindi c'è questa consapevolezza, abbiamo esagerato.
Ecco. Però poi noi in questi giorni vediamo immagini di manifestazioni, di proteste contro le misure che il governo ha già varato e quelle che si appresta, ancora più dure, che si appresta a varare. Quindi come stanno insieme le due cose?
Ma diciamo che le manifestazioni nel senso di scontri, macchine spaccate, non so, SUV spaccati oppure dipinti con lo spray, queste sono una coda, diciamo.
No, io mi riferivo proprio più alle proteste, che al di là del...
Oggi è il 1° maggio, ci sono le grandi manifestazioni sindacali, e ovvio, cioè i sindacati, i partiti dicono non dobbiamo pagare solo noi, cioè noi stipendiati, dovete andare a cercare chi evade. Molti greci ricchi sono già hanno già comprato mega case a Londra, a Parigi, oppure sono scappati in paradisi offshore, quindi,
o hanno fatto scappare i capitali.
Quindi cioè, non dovete colpire solo, ok, è indispensabile questo aiuto, questi sacrifici sono necessari, però non dobbiamo pagare solo noi, devono pagare anche i ricchi.
Certo.
Ecco, anche calcolando che gli stipendi medi greci sono fra i più bassi d'Europa. La pensione media in Grecia si aggira sui 600 euro. Gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale settimana scorsa hanno detto che ma sì, si può ancora un po' tagliare, perché in Grecia con 600 euro si vive bene. Non è vero, perché c'è una ricerca dell'Unione Consumatori secondo cui le multinazionali nei supermercati greci fanno pagare certi prodotti di base fino al 50% in più rispetto ad esempio all'Italia. Quindi non ci sono costi bassi, sono costi alti.
Certo, ma ci sono dei problemi proprio, cioè la gente comincia veramente ad avere la difficoltà a fare la spesa, ci sono sofferenze bancarie per quanto riguarda i mutui, i prestiti, cioè comincia a essere avvertita questa cosa?
Beh, ti do alcune cifre, in questo momento ci sono 75.000 case all'asta, ignorate dalle banche, perché la gente non ce la fa più a pagare il mutuo, parliamo di appartamenti medio piccoli, non di ville.
Sì, sì.
Ma poi altre, diciamo, sintomi di sofferenza del fatto che la gente ha pochi soldi si vedono anche da altre cose. Per esempio, negli ultimi mesi è aumentato del 25-30% la percentuale della popolazione che si rivolge ai pronti soccorsi degli ospedali. Questo perché, a parte il fatto che tutti sappiamo che le crisi, la disoccupazione porta stress, aumenta malattie, così, in realtà uno dei motivi è che una visita privata costa, quindi meglio mettersi in fila al pronto soccorso, certo, dell'ospedale. Il Ministero della Salute ha detto che nel più grande ospedale ateniese, mentre in tutto il 2009 si erano presentate 1500 persone, solo nei primi 4 mesi di quest'anno si sono presentate in 2000, e questo numero la dice lunga. Un altro sintomo di sofferenza sono le famose le macchine abbandonate nelle vie di Atene. Non parliamo di catorci, parliamo spesso anche di macchine che hanno meno di 10 anni. Ci sono dunque nei primi mesi di quest'anno, appunto secondo detto l'altro ieri Yorgos Dimopoulos, vice sindaco di Atene, circa 3.000 macchine sono state abbandonate nelle vie di Atene contro le 3.000 di tutto il 2009, e hanno una stranezza in comune: ci sono SUV, motorini, macchine. Il 15% di questi autoveicoli sono appunto seminuovi, insomma hanno meno di 10 anni, e sono tutti senza targa. Perché? Perché la targa è stata restituita regolarmente alla motorizzazione. La gente non ce la fa più a pagare assicurazione, benzina, manutenzione della macchina, e quindi abbandona la macchina. Non solo, i benzinai dicono che nessuno fa più il pieno, vanno e pagano 10-15 euro e tutti fanno il conto sul tragitto, cioè prima di accendere il motore la mattina uno si fa il conto, diciamo il tragitto più breve per arrivare in un posto. Una volta, in un'Atene caotica che molti turisti avranno provato, no? Il traffico caotico di Atene era mitico,
certo.
Una volta questo conto del tragitto più breve era fatto per risparmiare tempo, adesso invece è fatto per risparmiare soldi in benzina.
E quindi... Sì, insomma, questo dà la misura, insomma, che la crisi veramente si fa sentire nel portafoglio,
sì,
della gente.
Nelle piccole cose, ecco.
Sì. Senti, rispetto all'Europa, qual è stato in generale in questi anni l'atteggiamento dei greci rispetto all'Unione Europea, rispetto anche alla moneta unica? C'è un cambiamento? Avanza l'euroscetticismo? Siccome si parla al di fuori della Grecia del fatto che qualcuno dice che la Grecia dovrebbe uscire dall'euro, i greci cosa ne pensano?
Dunque, i greci innanzitutto hanno avuto il grande orgoglio, hanno vissuto con grande orgoglio l'ingresso nell'euro nel 2001, essere riusciti a organizzare le Olimpiadi del 2004, che sono state le Olimpiadi fatte molto bene, anche per entrare nell'euro hanno sopportato sacrifici, ma l'hanno fatto con piacere. L'Europa è sempre stata ben vista dai greci, anche perché i greci hanno avuto molti aiuti dall'Europa, aiuti comunitari per l'agricoltura, per il turismo, e anche adesso i greci continuano a sentirsi europei, anzi continuano a dire la parola Europa l'abbiamo inventata noi, no? Quindi no, non c'è assolutamente un anti-europeismo.
Ho capito. E tu facevi, accennavamo poco fa al fatto che ci sono stati in queste manifestazioni anche qualche coda violenta, niente di paragonabile a quello che avvenne nell'inverno tra il 2009, tra il 2008 e il 2009. È semplicemente, potrebbe tornare una situazione come quella o anche più grave, oppure veramente c'è, come dire, come dicevi tu, anche una rassegnazione che porta quindi anche, sì, alle proteste, però a un sostanziale raffreddamento anche delle tensioni sociali?
Ma dunque, secondo un sondaggio, il 67% della popolazione pensa che ci sia il rischio di un'esplosione sociale a un certo punto. Cioè, bisogna vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi cosa succede. Nessuno ha la sfera di cristallo dal punto di vista, però c'è anche, sempre secondo l'ultimo sondaggio, il ben 84% di greci su 100 che sono ottimisti pensano che questa crisi sia un'occasione per risanare l'economia greca e addirittura il 69% fa progetti per il futuro. Quindi sono sondaggi naturalmente da prendere con le pinze, no? Però voglio dire, non dobbiamo dimenticare che l'esplosione di piazza dell'anno scorso avevano anche, cioè erano nate anche dal fatto che era stato ucciso a sangue freddo un ragazzo di 15 anni.
Non è cosa da poco, certo.
Ecco. E poi vicino al Politecnico, luogo simbolico, no, per le proteste ateniesi.
Certo.
Quindi voglio dire, c'erano anche
delle altre ragioni interne,
sì, insomma, sì. Dei poliziotti che fanno una ronda e uccidono un quindicenne, cosa che non era la prima volta che succedeva. Per ora questa cosa non è successa, è stata spaccata qualche macchina, però non ci sono state macchine incendiate nel centro di Atene, cioè Atene si presenta come una città normale, anche Salonicco in questo momento, ed
certo.
È il primo maggio e ci sono le grandi manifestazioni dei lavoratori.
Insomma,
nessuno può predire il futuro, però per ora... Non ci sono cose come l'anno scorso.
Insomma, ci stai facendo un quadro, se non, vabbè, forse dire ottimistico ovviamente
sì.
È eccessivo, però ci stai facendo un quadro che è meglio di quello che si potrebbe pensare, soprattutto per quanto riguarda la coscienza della crisi e del fatto che comunque dei sacrifici bisogna farli. Cioè, mi pare di capire, la gente dica sì, la situazione è grave. In una certa misura abbiamo anche noi una responsabilità, i sacrifici vanno fatti, però cerchiamo di farli in maniera equa. Riassumo bene?
Sì, penso di sì, naturalmente c'è una componente di rabbia, anche verso i propri politici, cioè che hanno mal governato, però voglio dire... Il fatto che il PASOK continui, il PASOK sono i socialisti in questo momento
al governo.
Partito di governo, il fatto che il PASOK continui a condurre con 10 punti di distacco, a incontrare il favore nei sondaggi con 10 punti di distacco rispetto ai conservatori, insomma dopo aver annunciato misure simili, tagli del 30% sia su stipendi che su pensioni, insomma, probabilmente ci si sarebbe aspettato il peggio, ecco.
Certo, invece probabilmente non sarà così, almeno speriamo, insomma, che non sia così, insomma. Che...
Sì, c'è naturalmente il QQE, che sono i comunisti, diciamo, duri e puri, è la terza forza politica del paese. Con circa il 10% dei voti, che naturalmente sono contrari al governo, contrari anche all'Europa, dice meglio uscire dall'Europa, c'è una parte della società che, ecco...
Beh, ma questo è anche normale, insomma,
però,
è anche comprensibile.
Però la maggior parte dice forse è la volta che riusciamo a risanare l'economia. Ecco, quello che non piace per niente, questa... una nota curiosa, è il fatto che in tutto questo piano di risanamento si è arrivati a decidere di ridurre drasticamente il numero dei comuni. Per esempio, nella sola Creta ci sono 25 comuni con relativi consigli comunali, eccetera, eccetera. Ecco, e questo, diciamo, nella circoscrizione di Raclio, che è il capoluogo di Creta, ci sono 9 comuni che non hanno nessunissima voglia di fondersi in uno solo. Questo non solo per motivi, perché si perdono posti, poltrone, così, ma proprio per una atavica voglia di autonomia. Ecco, lì hanno innalzato le barricate fra comune e comune. Noi con Raclio non ci vogliamo fondere, ecco, questi sono...
Alcuni effetti collaterali, diciamo.
Effetti collaterali della crisi, con un altro effetto collaterale purtroppo più grave è il crollo dei prezzi delle case. Si parla del 20% in meno. c'è gente che cerca di vendere la casa, magari la seconda casa, per far cassa, insomma, per far studiare i figli, quelli che erano riusciti a comprarsi la casetta, no, in campagna o nell'isola, e non riescono a venderla. Ci sono 200.000 immobili, cioè 200.000 appartamenti o villette invendute sul mercato da mesi, e questo, siccome le banche non concedono più prestiti, riesce a comprare solo chi ha contanti.
Certo.
E quindi le case, cioè ci sono, appunto, si parla di 20% in media, ma si hanno ribassi fino al 30, al 40, e di questo ovviamente approfittano soprattutto anche investitori stranieri. C'è tutta la Calcidica, che è una zona molto bella del nord della Grecia, che in questi ultimo mese viene presa d'assalto dai neoricchi bulgari, oltre che dai magnati russi, che stanno facendo man bassa di hotel, appartamenti, case, tutto il vendibile. Quindi insomma, ci sono vari effetti collaterali della crisi.
Certo, poi su tutti questi effetti collaterali sarebbe interessante parlare anche per gli interessi economici che poi la Grecia, le banche greche, le imprese greche hanno nei paesi dell'area balcanica, in Bulgaria magari, però naturalmente questo richiederebbe altro tempo, ma lo faremo, torneremo sicuramente ad approfittare di te. Intanto ti ringraziamo Gilda Ligunis, corrispondente dalla Grecia di Osservatorio Balcani e Caucaso e del Foglio, dalla quale ci siamo fatti un po' raccontare quali sono i sentimenti, gli umori che sono presenti in Grecia tra la gente a fronte di questa grave crisi economica che il paese sta affrontando.